Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge 20 anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Mazzarino fece scattare il cavistello di una doppia porta, sulla cui soglia si trovò Athos pronto a ricevere l'illustre visitatore, secondo l'avvertimento datogli da Comminges. E vedendo il ministro, gli fece un inchino dicendo: «Vostra Eminenza poteva dispensarsi dal farsi accompagnare. L'onore che mi concede è troppo grande perché me ne dimentichi. E perciò, caro conte», disse D'Artagnan, «Sua Eminenza non ci voleva assolutamente. Du Vallon e io abbiamo insistito, forse in modo sconveniente, tanto era nostro desiderio vedervi». Alla voce, all'accento motteggiatore, al gesto ben noto che li accompagnava, Athos balzò stupefatto esclamando: «D'Artagnan! Porthos!» «In carne e ossa, amico». «E che vuol dire questo?» domandò il conte. «Vuol dire», rispose Mazzarino tentando, come già aveva tentato, di sorridere e sorridendo mordendosi le labbra, «che si sono invertite le parti, che invece di essere questi signori miei prigionieri, io sono prigioniero loro, per cui mi vedete costretto a subire qui la legge in luogo di dettarla. Ma vi avverto, a meno che non mi ammazziate, sarà di poca durata la vostra vittoria. Toccherà poi a me e verrà Eminenza», interruppe D'Artagnan. «Non minacciate, dareste cattivo esempio. Noi siamo tanto docili e gentili con l'Eminenza vostra. Orsù, bando al malumore, bando al rancore, e discorriamo garbatamente». «Per me non voglio altro», disse Mazzarino, «ma sul punto di discutere del mio riscatto, non voglio che stimiate la vostra situazione migliore di quel che sia. Cogliendo me nel laccio, vi ci siete messi anche voi. Come uscirete di qua? Guardate le inferriate, guardate le porte, guardate, o piuttosto figuratevi le sentinelle che sono a vigilare dietro a quelle porte e a quelle inferriate, e i soldati che ingombrano i cortili, e veniamo agli accordi. Ecco, io vi mostrerò che sono leale». «Ah», pensò D'Artagnan, «giudizio, ci vuol fare qualche tiro». «Vi offrivo la libertà», continuò il ministro, «e tuttora ve l'offro. La volete? Fra meno di un'ora sarete scoperti, arrestati o obbligati a uccidermi, ciò che sarebbe delitto orribile e indegno totalmente di gentiluomini leali come voi». «Ha ragione», disse Athos fra sé. E come ogni ragionamento che passava nell'animo suo, non avendo se non nobili sensi, il suo pensiero gli si rifletté negli occhi. «E perciò», rispose D'Artagnan, per correggere la speranza che la tacita adesione di Athos aveva dato a Mazzarino, «non ci ridurremo a tale atto di violenza che agli estremi». «Se al contrario», proseguì Mazzarino, «mi lasciate andare accettando la vostra libertà, come?» interruppe il Guascone. «Come potete credere che si accetti la nostra libertà, quando potete riprenderla voi stesso 5 minuti dopo avercela data? E quale vi conosco, Eminenza, ce la ritogliereste?» «No, parola di cardinale! Non mi credete?» «Monsignore, non credo ai cardinali che non sono preti. Ebbene, parola di ministro! Non siete più ministro, Eminenza, ma nostro prigioniero. Dunque, parola di Mazzarino. Mazzarino sono e sarò sempre, spero». Borbottò il tenente dei moschettieri. «Io ho sentito parlare di un Mazzarino che non era abituato a mantenere i suoi giuramenti, e ho paura che fosse uno degli antenati di vostra Eminenza. Signor D'Artagnan, avete molto spirito, e mi rincresce di essermi messo in cattiva luce con voi. Eminenza, riconciliamoci. Da parte mia non chiedo di meglio. Orbene, se vi garantisco la sicurezza in modo evidente, palpabile.
Ah, è tutt'altro, disse Porthos.
Sentiamo, disse Athos.
Sentiamo, disse D'Artagnan.
Ma prima di tutto accettate? Domandò il cardinale.
Spiegateci il vostro piano, monsignore, e si vedrà.
Ecco, disse, in fondo al corridoio c'è una porta di cui ho la chiave e che dà sul parco. Andatevene con questa chiave. Siete svelti, robusti, armati. A distanza di 100 passi, voltando a sinistra, incontrerete il muro del parco. Lo varcherete e in 3 salti sarete sulla via maestra e liberi. La porta dava sul parco e i fuggiaschi se ne accorsero dal vento notturno che si ingolfò nel corridoio e fece volare della neve sul loro viso.
«Per tutti i diavoli!» disse D'Artagnan. «Eminenza, è una notte orribile. Non conosciamo i luoghi e non potremo ritrovare la via. Poiché vostra Eminenza ha fatto tanto per venir fin qui, qualche altro passo, di grazia, e ci guidi fino al muro.»
«Va bene», disse il cardinale, e tagliando in linea retta s'avviò sollecito verso il muro, ai piedi del quale furono tutti e 4 in un momento.
«Siete contenti, signori?» domandò Mazzarino.
«Lo credo bene. Bisognerebbe essere proprio incontentabili. Capperi, che onore! 3 poveri gentiluomini scortati da un principe della Chiesa. A proposito, Eminenza, dicevate poco fa che eravamo svelti, robusti e armati?»
«Sì.»
«Vostra Eminenza si ingannava.
Armati siamo soltanto io e il signor Du Vallon. Il conte non lo è, e se ci imbattessimo in qualche pattuglia, bisogna che ci possiamo difendere.
È troppo giusto.
Ma dove troveremo una spada? Chiese Porthos.
Sua Eminenza, disse D'Artagnan, presterà al conte la sua, che gli è inutile.
Volentieri, rispose il cardinale, e anzi pregherò il signor conte di tenerla per mio ricordo.
Conte, questa è vera galanteria, disse D'Artagnan,
e perciò, replicò Athos, io prometto a sua Eminenza di non togliermela mai dal fianco.
Bene, disse D'Artagnan.
Scambio di cortesie, che cosa commovente! Porthos, non vi vengono le lacrime agli occhi?
Sì, rispose Porthos,
ma non so se sia la tenerezza oppure il vento che mi fa piangere. Ho idea che sia il vento.
E ora, proseguì D'Artagnan, Athos, salite e sbrigatevi.
Athos, aiutato da Porthos, che lo sollevò come una piuma, arrivò sullo spalto.
Adesso saltate, Athos.
Athos saltò e sparì dall'altra parte del muro.
Siete a terra? Domandò D'Artagnan.
Sì.
Senza incidenti?
Sano e salvo.
Porthos, state a guardare il signor cardinale mentre io salgo.
No, non ho bisogno di voi. Salirò da solo. Badate al signor cardinale e basta.
Ci penso io, disse Porthos.
Ebbene?
Avete ragione. È più difficile di quel che mi immaginavo. Porgetemi la schiena, ma senza perder d'occhio il signor cardinale.
Non lo lascio.
Porthos porse la schiena al guascone, che da quell'appoggio fu presto a cavalcioni in cima al muro.
Mazarino fingeva di ridere.
«Ci siete?» domandò Porthos.
«Sì, caro amico, e ora, ora che cosa?»
Ora passatemi il signor cardinale, e al più piccolo grido strozzatelo.
Mazarino voleva urlare, ma Porthos lo strinse con ambe le mani e lo alzò sino a D'Artagnan, che lo prese per il barro del vestito e se lo mise a sedere accanto, e poi in tono minaccioso:
signore, saltate subito giù vicino al signor de la Fer. O parola di gentiluomo, vi uccido.
Voi, urlò Mazarino, mancate alla promessa.
Io? Vi ho promesso forse qualche cosa?
Il ministro emise un gemito e disse: siete libero per mia concessione. La vostra libertà era il mio riscatto.
Sarà?
Ma del riscatto di quell'immenso tesoro nascosto nella galleria, a cui si scende spingendo una molla nascosta nella muraglia, che fa girare un cassone, che scopre una scala. Di quel riscatto non si deve discorrere un pochino?
Gesù, fece Mazarino quasi soffocato e a mani giunte.
Gesù mio Dio, sono un uomo perduto.
Thank you.
Dopo 10 minuti arrivò Aramis, accompagnato da Grimaud e da 8 o 10 gentiluomini. Era esultante e si gettò al collo dei suoi amici. «Fratelli, dunque siete liberi, liberi senza il mio aiuto. Siete liberi stasera, liberi, senza battaglia, meglio così. Come avete fatto a fuggire da quel gaglioffo di Mazzarino? Dovete aver avuto il vostro bel da fare».
«Non tanto», disse D'Artagnan.
«Davvero?
Dirò anzi di più. Abbiamo dovuto ringraziare il nostro cardinale».
«È impossibile».
«Vi dico di sì. Siamo liberi grazie a lui».
«Eminenza», disse D'Artagnan, che non poteva più frenarsi, «permettetemi di presentarvi il signor cavaliere d'Herblay, che desidera fare, come avrete udito, le sue rispettose congratulazioni a vostra eminenza». E si ritirò scoprendo Mazzarino confuso agli sguardi sbigottiti di Aramis.
«Ah, ah!» fece questi. «Il cardinale! Bella preda!
Olà, amici, presto! I cavalli! I cavalli!» Accorsero parecchi cavalieri. «Signor Conte! Signor Conte!» gridò una voce giovanile che fece sussultare Athos.
«Raoul! Raoul!» esclamò il signor de la Fère. Per un momento il giovane dimenticò il suo rispetto consueto e si gettò al collo di suo padre.
«Vedete, signor cardinale, non sarebbe stato un peccato separare persone che si amano come noi. Signori», continuò Aramis ai cavalieri, che giungevano in numero sempre maggiore, «signori, circondate sua eminenza per farle onore. Si compiace di accordarci il favore della sua compagnia, e non dubito che voi gliene sarete grati. Portos, non perdete di vista sua eminenza». E Aramis si riunì a D'Artagnan e ad Athos, che stavano discutendo il da farsi, e deliberò con loro.
«Animo, in cammino», disse D'Artagnan.
«E dove si va?» chiese Portos.
«Da voi, mio caro, a Pierrefonds. La vostra bella villa è degna di offrire la sua signorile ospitalità a sua eminenza. In più è benissimo situata, né troppo vicino né troppo lontano da Parigi. Di là si potranno stabilire facili comunicazioni con la capitale. Venite, eminenza, ci starete da principe quale siete».
«Principe decaduto», ribatté in tono dolente Mazzarino.
«La guerra ha le sue sorti, monsignore», rispose Athos, «ma siate certo che non ne faremo abuso».
«No, ma ne faremo uso», disse D'Artagnan.
Thank you.
tutto il resto della notte i rapitori corsero con la rapidità dei tempi andati. Mazzarino, cupo e pensieroso, si lasciava trascinare in quella corsa di fantasmi. A mezzogiorno entravano nel viale del castello di Portos e subito misero il Mazzarino nel più bell'appartamento. «Signori», disse Mazzarino quando vi si fu insediato, «ho bisogno di sapere se sono in mani amiche o nemiche». «Amiche, amiche, Eminenza! Dunque, ditemi subito ciò che volete, perché io veda se è possibile un accomodamento fra noi. Parlate, signor Conte della Fer». «Eminenza», rispose Athos, «per me nulla ho da chiedere, e troppo avrei da chiedere per la Francia. Quindi mi astengo e cedo la parola al cavaliere d'Herblay». E inchinatosi, Athos mosse un passo all'indietro e rimase in piedi appoggiato al caminetto come semplice spettatore. «Dite su», riprese il cardinale, «che cosa desiderate, cavaliere d'Herblay? Via le riserve, via tutti gli equivoci. Siate chiaro, breve e preciso». «Io giocherò a carte scoperte, monsignore». «Dunque, fuori il vostro gioco», disse Mazzarino. «Ho in tasca», disse Aramis, «il programma dei patti che venne a imporvi l'altro ieri a Saint-Germain la deputazione di cui facevo parte io pure. Rispettiamo in primo luogo gli antichi diritti. Le richieste inserite nel programma saranno concesse». «Su quelle», rispose Mazzarino, «eravamo quasi d'accordo, passiamo perciò ai particolari». «Credete dunque che ve ne siano?» disse Aramis, sorridendo. «Credo che non tutti avrete un disinteresse uguale a quello del signor della Fer», ribatté Mazzarino, volgendosi a salutare Athos. «Ah, Eminenza, avete ragione», disse Aramis, «e sono lieto di vedere che finalmente rendete giustizia al conte. Il signor della Fer è una mente superiore che spazia al di sopra dei desideri volgari e delle umane passioni. È un'anima antica e altera. Il signor conte è un uomo diverso dagli altri. Dite bene, Eminenza, noi non siamo suoi pari, e siamo i primi a confessarlo con voi». «Aramis», domandò Athos, «scherzate forse?» «No, caro conte, no. Dico quel che pensiamo noi e tutti coloro che vi conoscono, ma avete ragione, non si tratta di voi, bensì di sua Eminenza e dell'indegno suo servo, il cavaliere d'Herblay». «Ebbene, che cosa desiderate, oltre i patti generali, sui quali torneremo a discutere?» «Desidero, Eminenza, che si dia la Normandia a Madame de Longueville, con piena e intera potestà e libertà, e 500.000 lire. Desidero che Sua Maestà il Re si degni di essere padrino del figlio che lei ha dato alla luce da poco, e in ultimo che Vostra Eminenza, dopo aver assistito al battesimo, vada a presentare i suoi omaggi al Sommo Pontefice. Cioè, volete che io mi dimetta dalle mie funzioni di ministro, che lasci la Francia, che me ne vada in esilio. Io voglio che Vostra Eminenza sia papa appena vi sia sede vacante, riservandomi allora di domandarle qualche indulgenza plenaria per me e per i miei amici». Mazzarino fece una smorfia intraducibile. «E voi, signore?» domandò a D'Artagnan. «Io», rispose il guascone, «sono precisamente dell'opinione del cavaliere d'Herblay, forché sull'ultimo punto. Invece di desiderare che monsignore lasci la Francia, desidero che resti a Parigi. Invece di desiderare che diventi papa, desidero che resti cardinale e, in sostanza, primo ministro, poiché è un gran politico. Procurerò anche, per quanto dipenda da me, che egli abbia la preponderanza su tutta la fronda, ma a patto che si rammenti un poco dei fidi servitori del re
e dia la prima compagnia dei moschettieri a una persona che sarà da me accennata.
E voi, Du Vallon?
Sì,
tocca a voi, disse Mazzarino, parlate.
Io, rispose Porthos, vorrei che il signor cardinale, per onorare la mia casa che gli ha dato asilo, in memoria di questa avventura, favorisse erigere la mia tenuta in baronia, con promessa dell'ordine per uno dei miei amici e la prima promozione che farà sua maestà.
Sapete pure, signor mio, disse Mazzarino, che per ricevere l'ordine bisogna fare delle prove.
E l'amico le farà.
D'altra parte, se occorresse assolutamente, vostra eminenza gli suggerirebbe come evitare questa formalità.
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.